Dino Burelli. Mamma, sto bene. Non mi sono fatto niente. Seconda traccia. Mamma, sto bene. Non mi sono fatto niente. Quando il 27 gennaio 1945 una pattuglia dell'Armata Rossa in avanscoperta varcò il portone ferrato sormontato dall'enorme scritta pure in ferro Arbeit macht frei, che chiudeva l'unico accesso in un enorme recinto reso invalicabile da una doppia fila di reticolati carichi di energia elettrica ad alta tensione, rimase allibita, sconcertata e incredula da ciò che le capitava di vedere. Davanti agli occhi di quei giovani soldati comparve lo spettacolo irreale, allucinante e macabro d'un mondo di cadaveri e di altri morti che camminavano. Larve umane coperte di stracci e stracci che coprivano cadaveri, cadaveri e ancora cadaveri, in un'atmosfera quasi palpabile, impregnata dal lezzo di carne bruciata, di corpi in decomposizione, di puzzo, di escrementi umani. Era il campo di prigionia di Auschwitz. In strutture simili, grandi o piccole, si imbattevano le truppe alleate nel loro procedere alla definitiva occupazione della Germania nazista. Erano gli strumenti voluti da Hitler per l'eliminazione fisica di milioni di persone, preparati e studiati scientificamente dai suoi collaboratori e magistralmente gestiti dalla sua guardia pretoria, le famigerate SS. Nota: SS, Schutzstaffeln, squadre di protezione, apparse in pubblico la prima volta il 9 novembre 1925 a Monaco di Baviera, in qualità di vigili, a un comizio di Hitler. I suoi membri portavano la camicia bruna, cravatta nera, svastica al braccio e teschio sul berretto. Agli inizi degli anni 30, alla loro guida fu posto Heinrich Himmler, morirà suicida il 23 maggio 1945, che diede organizzazione e struttura al corpo delle SS, che doveva essere formato dal migliore sangue tedesco di tutto il popolo. La formula del giuramento prevedeva fedeltà a Hitler fino alla morte, e a suggellare quella promessa a quei militi veniva tatuata la lettera del proprio gruppo sanguigno sotto l'ascella sinistra. Addetti alla guardia del corpo di Hitler dal 1933, stesso anno in cui viene costituito il reparto dei Totenkopfverbände, destinato a compiti di sorveglianza nei campi di concentramento. Successivamente furono formate le Waffen SS, cioè unità combattenti da affiancare ai soldati della Wehrmacht. Da 150.000 degli inizi dell'invasione della Russia passarono a 910.000 gli effettivi della SS, nei cui ranghi potevano entrare anche fedelissimi di altre nazionalità. Ci fu anche una divisione italiana di SS, la 29esima Waffen Grenadier Division, formata da 15.000 uomini verso la fine del 1943. Era comandata dal generale di divisione Hansen. Al processo di Norimberga le SS furono dichiarate organizzazione criminale. Fine nota. Erano organismi attraverso i quali passava l'aberrante ideologia nazista, nefasta fin dall'enunciazione dei suoi demenziali principi. La razza ariana è la razza dominante e il nazionalsocialismo ne è l'espressione ideale. Pertanto, deve essere salvaguardata da qualsiasi inquinamento che ne possa sminuire il prestigio. Una razza che ha il diritto di dominare il mondo, poiché si tratta di razza eletta, in confronto alle altre, che costituiscono una sottospecie dell'umanità, e perciò stesso devono essere asservite ad eliminare dopo debito sfruttamento. Questo assunto spiega la soluzione finale nei confronti degli ebrei, colpevoli soltanto di essere tali. Ecco quindi uno degli scopi dei campi di concentramento e di eliminazione. In quei complessi furono fatti fuori milioni di persone, calcoli approssimativi parlano di 12 milioni, di cui 6 milioni di ebrei, intere famiglie e altrettanti prigionieri contrari al nazifascismo, combattenti per la libertà o semplicemente soggetti rei di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nota: solo considerando gli ebrei vittime della Shoah, in Italia risulta che dai 6.806 deportati, soltanto 837 sono sopravvissuti. 1.196 furono fatti partire da Trieste. Fine nota. Il rituale era identico per tutti i campi, si trattasse di Auschwitz o di Mauthausen, di Buchenwald o Dachau, di Flossenbürg, Bergen-Belsen o Regensburg, e infiniti altri sparsi nel territorio del Grande Reich. Nota. Determinare il numero dei lager tedeschi è impossibile. Si parla di 1000, quando altri sostengono 30. Ambedue le valutazioni sono sballate. 30 possono essere considerati soltanto i campi maggiori, ai quali aggiungere la miriade di campi minori. L'orientamento generale si ferma attorno alle 200 unità. Tra questi ne citiamo due, forse poco noti: quello di Sachsenhausen in Germania e di Natzweiler in Alsazia. Anche i dati sul numero delle vittime sono imprecisi, varianti a seconda del metodo di indagine scelto. Si va dai 4 o 6 milioni agli 8, con la precisazione che il numero dei morti ha poca importanza di fronte alla considerazione che l'uomo è capace di concepire dei campi di sterminio. Confronta L. Simoni, editore Ferre Ginevra, 1973. Fine nota. Ho voluto fare questa premessa prima di introdurre il racconto della mia avventura nei campi di concentramento tedeschi. Più che altro per un ricordo e un pensiero ai tanti compagni di prigionia e di deportazione che non sono tornati. Prima di morire, nel modo peggiore con cui la morte arriva nei lager, hanno subito i maltrattamenti più orrendi e disumani. È facile morire con un colpo di fucile alla schiena o penzolare dalla forca dopo lo strappo che il boia provoca al cappio togliendo l'appoggio. Morire di fame, di sete, divorato dagli insetti, colpito da infezioni le più varie, dalla sensazione graduale del tuo disfacimento corporeo, come ti fosse rubata giorno dopo giorno, con tecnica raffinata, una parte di vita e di individualità. Anch'io avrei potuto finire così. Le braccia magre, cadenti sui fianchi, la pelle raggrinzita attorno alle ossa appena pronunciate, il volto smarrito e lo sguardo assente di chi si rende conto che il mondo ormai non lo prende più in considerazione. E la morte arriva, silenziosa. Non c'è più forza per gridare, implorare aiuto, lamentarsi. Non hai la forza di vivere e nemmeno quella di morire. Per me è impossibile cancellare dalla mente tanti volti sofferenti di compagni di sventura, ridotti all'ultimo barlume di vita, cercando l'aria in un ultimo anelito verso il cielo prima di afflosciarsi al suolo come foglie secche. Oggi tutto può sembrare retorica, fantasia, propaganda di vincitori nei confronti dei vinti. Eppure, quelle realtà io le ho viste e vissute in prima persona. Mi si può attribuire una sola colpa, quella di essere tornato. Ma ciò non è dipeso da me, bensì da una programmazione che sfugge alla comprensione degli uomini, anche di quelli che non hanno fortuna di credere in Dio, forse per il fatto che non lo hanno mai cercato e non lo cercano. L'origine della mia deportazione va attribuita alla mia attività di partigiano dell'Ausoppo e temporalmente può essere fissata il 10 luglio 44, quando dai cieli sopra Madrisio di Fagagna piovero 6 paracadutisti americani lanciatesi da un bombardiere colpito dalla contraerea tedesca. Con altri corsi a recuperarli. Li portai a casa, curai quelli che presentavano ferite, seppure leggere, e quindi con disinvoltura mi avviai verso l'ospedale di San Daniele, dove prestavo servizio. Durante il tragitto notai lo spiegamento di forze tedesche e repubblichine impegnate nella ricerca degli avieri americani. Incontrato per strada un conoscente che stava tornando dalla Trebbia, gli dissi: «Ascolta, fammi un piacere, corri subito da mio fratello Sergio, avvertilo che i tedeschi stanno frugando casa per casa per scoprire dove sono nascosti gli americani. Digli di farli sparire subito e di portarli in luogo sicuro». L'uomo assolse il compito affidatogli e così, quando i soldati giunsero a perquisire la mia casa, non trovarono alcunché di sospetto. La convinzione del comando tedesco era fissata sul fatto che quei nemici non potevano essere andati lontano e perciò sguinzagliarono la loro intelligence, che nel giro di pochi giorni riuscì a identificare il latore del mio messaggio e che, vedi caso, si chiamava Dino come me. Il mio omonimo fu così arrestato e messo alle strette dalle conseguenze per i familiari, cedette dicendo ai tedeschi che il Dino che loro cercavano ero io. Tutto questo succedeva a mia totale insaputa E quando i piloti americani attraverso lo Sopo di Pielungo erano già stati trasferiti fuori zona per essere poi dirottati in Jugoslavia. Fatto sta che la seconda domenica di agosto del 44 ricevetti l'invito a recarmi presso la sede del presidio tedesco di San Daniele per informazioni. Cadi nella trappola come un topo inesperto, mai pensando che la mia implicazione nella fuga dei piloti fosse nota. Infatti, alle contestazioni rivoltemi negli interrogatori, feci orecchio da mercante e tenni duro, resistendo a minacce, lusinghe, torture e percosse. Alla fine, capii che colui che mi aveva condotto in quella situazione era stato preciso, aveva detto tutto, fin nei minimi particolari. Fu gioco forza assumermi tutte le responsabilità, allo scopo di lasciar fuori da quella bufera gli amici che mi avevano aiutato in quel frangente. Giordano Burelli, che aveva svolto funzione di interprete in quanto io non conoscevo una parola d'inglese. Sergio, mio fratello, che tempestivamente avvertito aveva costruito un alloggio di fortuna nel bosco delle Roste, dove gli avieri americani rimasero a lungo nascosti. Le sorelle Assunta e Delfina Melchior, che svolsero i compiti di vivandiere per tutto il periodo in cui fuggiasche si fermarono in zona. Antonino De Monte, che mantenne i contatti con quelli di Pielungo e curò l'evacuazione dei ricercati. I miei sequestratori accettarono la mia versione. Il tuo comportamento, secondo le leggi di guerra tedesche, comporta la pena capitale. Va bene, ti impiccheremo dopodomani. Era il 10 agosto 1944. Sentii un freddo intenso salirmi alla testa. Per pochi istanti pensai di svenire. Poi, una strana forza che prima d'allora non sapevo di possedere mi aiutò a resistere e, obbediente, seguì in galera i miei aguzzini. Dopo un breve soggiorno nelle carceri di San Daniele, il 14 o 15 agosto fui trasferito alle carceri di Via Spalato a Udine. Lì trovai la compagnia di Sergio Polano, Ido Fabris, Francesco Giuliani, Vincenzo Peressutti e di un detenuto mai identificato, che probabilmente era una spia. La mia sorte era appesa a un filo. E tutte le volte che venivo interrogato, nel caso in cui avessi dei ripensamenti, saltava fuori il mio destino, ormai segnato dalla corda al collo. Ero preoccupato, sì, eppure mantenni una freddezza unica che ancora oggi non so spiegare, se non con l'alibi della giovane età. A 24 anni si può irridere anche la morte. Mi sentivo sicuro e forte per il fatto che con la mia deposizione avevo scagionato tutti gli altri sospettati, alcuni dei quali condividevano con me lo spazio di una cella di via Spalato. L'angoscia di quei giorni era rivolta ai familiari e al timore di tradirci chiacchierando tra noi in presenza della spia che dimostrava molta attenzione nei nostri confronti. Per tale motivo, per lunghe ore stavamo in silenzio, evitando anche di scambiarci occhiate d'intesa o di disapprovazione a seconda delle occasioni. E così arrivò l'8 settembre 1944. Quel giorno mi fu comunicato che la magnanimità del Führer aveva commutato la mia pena capitale con la deportazione nel Grande Reich per lavoro. Alle 4 del mattino, sotto buona scorta, fui accompagnato alla stazione ferroviaria di Udine e immediatamente caricato su un carro merci, assieme a una trentina di altri malcapitati compagni di viaggio. In tutti c'era l'incertezza della destinazione e del nostro impiego, in poche parole, del nostro destino. Dove ci porteranno? Che cosa ci faranno? La nostra scorta era formata da militi della Guardia Nera italiani. Non ci diedero aiuto alcuno. Tra loro dialogavano in madrelingua italiana. Quando si trattava di rispondere alle nostre domande, alzavano le spalle dicendo che non capivano l'italiano. Finalmente, quando Dio volle, si fermò il convoglio. Locomotiva blindata in testa, il carro merci dove eravamo stipati noi, un secondo carro merci agganciato al primo, quindi un vagone viaggiatore di seconda classe per le guardie e un'altra locomotiva blindata in coda. Nota. Vale la pena ricordare che tra l'8 settembre 43 e il 25 aprile 44, dall'Italia o da altri territori del Regno, partirono e raggiunsero i lager tedeschi 123 convogli con carichi che andavano da poche decine di persone a oltre 1000. Il primo si mosse da Merano il 6 settembre 43 con destinazione Auschwitz, l'ultimo da Bolzano diretto a Dachau il 22 marzo 45. 15 treni ebbero come meta Buchenwald. Del totale di queste tradotte della morte, due furono formate a Gorizia e 70 a Trieste. La prima il 28 settembre 43 e l'ultima, penultima della macabra serie completa di trasferimenti, cioè 22esima, il 24 febbraio 45, con destinazione Ravensbrück, poi dirottata su Bergen-Belsen. Confronta Giangeli, Buchenwald, matricola 78403, Udine 2002. Fine nota. Alle 13 la tradotta si mosse verso ignoti destini. Prima tappa a Villaco, dove per l'unica volta il vagone è stato aperto per consentire di vuotare il secchio degli escrementi, cesso, e per il pranzo. Un pezzo di pane e un sorso d'acqua, poi tutta una tirata fino a destinazione. Dopo 4 giorni di sballottamenti per mezza Germania, alle 14 del 12 settembre 1944, approdammo sulla banchina di scarico della stazione ferroviaria di Buchenwald. Nota. Lager di Buchenwald, campo del Bosco di Faggi, sorto nel 1937 vicino a Weimar, con l'originario nome di K.L. Ettersberg, per isolare gli oppositori politici dal nascente nazionalsocialismo di Hitler. Una 50ina di baracche, per la maggior parte di legno, numerate e chiamate Block, occupano i 190 ettari di un'area recintata da filo spinato, percorso da corrente elettrica, una 20ina di torrette di guardia vigilate da SS Wachsturmbann con licenze di uccidere chi si avvicinava al recinto. Ogni Block, lungo 53 metri per 8, alloggiava dalle 180 alle 250 persone. Nel 1940 la struttura fu dotata di un forno crematorio. Dall'ottobre 41 inizia l'assassinio di massa dei soldati russi, 8.438, che sono soppressi con un colpo di pistola alla nuca. Confronta G. Angeli, opera citata, pagina 26-27, fine nota. Con ordini secchi ci fecero scendere dai vagoni e ci schierarono per 5. Zürfünft, schnell, schnell, machen! Eravamo in 42, allineati e coperti, e poi in marcia con una piccola banda di ottoni in testa che scandiva le note di un allegro motivo. Percorremmo così inquadrati la Caraccio Weg, che subito dipanò nei nostri pensieri quanto di lusinghiero poteva aver suscitato in noi. Capitammo davanti un enorme portale sovrastato da una sinistra torretta di guardia da dove si vedevano spuntare le canne di più mitragliatrici e il muoversi di alcuni soldati. Sulla griglia di quel portone un'enorme scritta «Jedem das seine». Ebbimo subito la sensazione di essere capitati all'inferno, dove ogni speranza rimane fuori dalla porta. Ma non ci rendemmo immediatamente conto di quello che stava per capitarci. Eravamo convinti di andare a lavorare in fabbrica. Io poi ero più ottimista degli altri. In fin di conti, dicevo, sono studente di medicina. Mi metteranno in ospedale a far qualcosa. Ma quella scritta lassù non sembrava affatto il nome di una ditta. Tra noi c'era uno che conosceva la lingua tedesca. Ci rinfrancò. Non preoccupatevi. Jedem das seine significa a ciascuno il suo. State tranquilli, non succede niente. Ma appena oltrepassata la soglia di quel portone, ogni più lusinghiera impressione si infranse sotto i colpi randellate dei custodi di quel campo. Gridavano come ossessi. Rechtlos! Rechts! Fuorilegge, a destra! Indicandoci la via verso una costruzione che non tardammo a identificare come il crematorium. Lungo il tragitto, sul lato sinistro della strada, una trave sistemata di traverso sosteneva i corpi di 4 impiccati colpevoli, sapremo poi, di aver tentato di fuggire dal campo. Io credo che quello spettacolo costituisse una specie di benvenuto per tutti i nuovi ospiti del campo e servisse da severo monito. Qui o si fila dritto oppure la fine è quella che vedete. Giungemmo in una grande struttura in muratura dove ricevemmo l'ordine di spogliarci di tutto e lasciare i nostri bagagli che, prima beffa, ci sarebbero stati restituiti una volta disinfettati. Ci rasarono in ogni parte del corpo e ci si infestarono con larghe pennellate di creolina. Nota. Preparato a base di cresolo greggio e sapone di resina usato per la disinfestazione degli ambienti utilizzati per gli animali. Fine nota. Come in uso per disinfettare i maiali affetti dal mal rossino. Così preparati ci portarono alla sala bagno. Dalle docce uscì una gelida acqua ristoratrice. Sì, perché in altri campi dalle docce usciva il Zyklon B, gas letale, utilizzato per eliminare in massa coloro che non potevano più offrire nulla, vecchi, bambini, donne e non idonee al lavoro, ammalati. A Buchenwald non sono mai esistite le camere a gas. In compenso, a fianco del crematorio è visibile ancora oggi una struttura anomala, una cabina per la misurazione della statura degli ospiti del campo, costituita da un'asta scorrevole recante un foro alla distanza di 15-17 cm da altra asta posta in orizzontale, che nell'atto dell'operazione veniva appoggiata sulla sommità cranica del misurando. Tale foro corrispondeva più o meno alla base della nuca. Nel retro della cabina, in asse con il foro sopra descritto, c'era un supporto sul quale veniva saldata una pistola, la cui canna era infilata nel foro soprattutto. Non c'erano problemi per fare centro. Si procedeva a colpo sicuro e con grande rapidità. Se andate a visitare il campo di Buchenwald, soffermatevi a osservare il meccanismo descritto, così come riportato in un eloquente pannello. Quel sistema chiuse l'esistenza di centinaia di detenuti. Ultimata l'operazione bagno, sempre sotto le urla e le imprecazioni dei nostri aguzzini, che non avevano difficoltà a usare il nerbo per picchiare i ritardatari, ma non solo, passammo in un'altra stanza dove ci dettero un paio di mutande, una camicia, i calzoni, giacca e cappellaccio, assieme a un paio di zoccoli. Tutto abbondantemente usurato e sdrucito. Io non ho mai indossato la divisa zebrata dei primi prigionieri. Sembravamo degli spaventapasseri, tanto eravamo malvestiti. Quell'abbigliamento era reso ufficiale da due strisce di tela grezza, dove era segnato un numero, e da due triangoli di tela rossa. Quegli accessori dovevano essere cuciti sulla giacca e sulla gamba sinistra dei pantaloni. Nota. I triangoli di vario colore servivano per distinguere le varie categorie cui i detenuti erano stati assegnati. Il rosso individuava i politici, il verde i criminali comuni, rosa per gli omosessuali, viola testimoni di Geova, nero per gli zingari, stella gialla di David per gli ebrei. Fine nota. Mi venne attribuito il numero 21318 e così il baldo studente del quarto anno della facoltà di medicina, il dottorin di Madris, come in paese mi chiamavano, assunse definitivamente la qualifica di schiavo alla mercé delle SS, destinato a essere ceduto a Nolo alla prima ditta che ne avesse fatto richiesta, per qualsiasi impiego di infima manovalanza. E io, che speravo di svolgere servizio nella sanità, mi ritrovai a ricoprire il ruolo di sottoprodotto dell'umanità, senza alcuna identità, solo 21318. Dopo la consegna di una ciotola di ferro smaltato e di un citut, nota, vasetto, pentolino, fine nota, dello stesso materiale, il cucchiaio me lo sono procurato rinunciando alla mia razione giornaliera di pane, inquadrati nuovamente per cinque, fummo accompagnati sotto un enorme tendone, sul pavimento del quale era sparsa della paglia, e qua e là emergeva qualche logora e sporca coperta. I servizi igienici erano costituiti da un rubinetto unico per tutti, dal quale ogni tanto usciva un filo d'acqua, mentre la latrina era costituita da un enorme fossato al cui lati erano stati collocati dei grossi tronchi d'albero. Chi voleva servirsi doveva cucciarsi sopra quei legni e in un equilibrio precario dar luogo alla bisogna, con il pericolo continuo di finire nella fossa, con le conseguenze che ognuno può capire. Iniziò così il periodo eufemisticamente chiamato di quarantena, che durò poco più di una settimana. Si dormiva mucchiati nella puzza di ciascuno e di tutti in un tepore nauseante che sapeva di rancido, di uova marce, di cadavere. Eppure si riposava e si riusciva anche a sognare incubi incomprensibili, spezzoni di vita familiare, arditi corteggiamenti con donne mai viste e conosciute. Si dormiva e si sognava quel tanto che ti lasciavano i Lagerschütz, le guardie del campo, che avevano la consegna di mantenere l'ordine e la disciplina nel campo. Alla luce di potenti riflettori esterni e delle lampade portatili, circolavano ininterrottamente tutta la notte, passando tra gli stretti corridoi che potevano aprirsi tra le file dei prigionieri, distesi e accatastati uno sull'altro, dando calci a destra e a manca o infierendo su quei corpi inermi con i lunghi sfollagente che portavano legati al braccio. Ciò senza ragione. Pestare persone che stavano dormendo per il gusto di svegliarle, tormentarle, offenderle, colpirle per divertimento e ridere, sghignazzare dei lamenti di quei disgraziati. Il discorso varrebbe se si trattasse di persone, ma noi non eravamo più persone. Ma allora, che cosa eravamo? Per noi italiani fu inferno, disprezzati e vilipesi dai prigionieri comuni tedeschi che facevano parte delle guardie del campo, per i quali eravamo badoglio o più semplicemente scheisse, merda, odiati dai francesi che erano molto più numerosi di noi, per i quali eravamo Mussolini, in poche parole, quelli che li avevano pugnalati alle spalle. Non riuscivano a capire, malgrado le spiegazioni, che se condividevamo quella condizione era per il fatto che eravamo contrari a quanto successo e da loro recriminato. Provate a immaginare la nostra posizione e il nostro stato d'animo. Nessuno ci voleva. Ci avevano spogliati della nostra personalità. Ci addossavano colpe che si contraddicevano e trovavano giustificazioni in situazioni estranee, perlomeno alle convinzioni personali della totalità dei reclusi. Ma questo era Buchenwald. Nota. Si riporta di seguito la sintesi dell'ambiente di prigionia di Dino Burelli così come descritto nel libro di G. Angeli, Buchenwald, matricola 78403. Una cinquantina di baracche, per la maggior parte di legno, numerate e chiamate block, occupano i 190 ettari di un'area recintata da filo spinato, percorso da corrente elettrica con una ventina di torrette di guardia, vigilate da SS Wachsturmbann, con licenza di uccidere, chi si avvicinava al recinto. Ogni block, lungo 53 metri per 8, alloggiava dalle 180 alle 250 persone. Da Buchenwald dipendevano 136 commandos, cioè centri di lavoro, che facevano capo a importanti industrie tedesche come le fabbriche d'armi Gustloff, dove si costruivano i congegni di comando delle V2, 1G, Farben, ASAG, BMW, che ebbe 1300 detenuti per le fabbriche di Eisenach e Abteroda, Rheinmetall, la Junkers, stando alle statistiche aggiornate al 25 marzo 45, prese in affitto 5.084 prigionieri. Ciò è valso a salvare la vita a qualche migliaio di ebrei, visto che nell'aprile 44 Hitler, a corto di manodopera, autorizzò la sospensione del programma di sterminio razziale per impiegare i detenuti nella costruzione di fortificazioni, affidandone la gestione alle SS di Himmler e al Ministero della Produzione Bellica, guidato da Albert Speer. A partire dal 42, le SS adibirono il Block 46 a esperimenti medici, costringendo i prigionieri a far da cavie per la produzione di vaccini contro colera, febbre gialla, tifo, scottature di fosforo e a sottoporsi a trasfusioni con plasma scaduto. La prova durava 3 mesi. Chi non moriva dopo quei test impossibili era ugualmente soppresso, perché l'ordine di Berlino parlava chiaro. Dovevano essere fatte scomparire tutte le prove documentali o testimoniali che in un prossimo domani potessero rivelare le atrocità che si compivano nei campi. Il Block funzionò come centro di ricerche per malattie epidemiche fino al 44. Dal settembre 43 anche il Block numero 50 fu adibito a quelle ricerche. Note dell'autore. Il così chiamato piccolo campo consisteva nell'utilizzo delle 12 ex scuderie militari, ciascuna di dimensioni non più grandi di 40 metri di lunghezza per 9,5 di larghezza, dove furono intassate dalle 1200 alle 1700 persone. Per lo più si trattava di prigionieri incurabili, buttati là, alla rinfusa, in attesa che se ne andassero da soli. E ciò fa pensare al detto attribuito al primo comandante del campo Karl Koch: «Nel mio campo non ci sono ammalati, ci sono solo vivi o morti». Koch è meglio noto come comandante del campo di Lublino, dove è stato trasferito fin dal settembre 41. Colpevole di corruzione, è stato giustiziato nel marzo 45 come da sentenza del tribunale tedesco. Hermann Pister prese il posto di Koch a Buchenwald, condannato a morte dalla corte militare americana, fu giustiziato nel 1948. Nota dell'autore. Fine nota.